tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno, 7-6 minuti, martedì 7 ottobre 2025. Buongiorno da Emilio Pappagallo, da Martina Caronna.
Buongiorno.
Da Alessandro Tirocchi.
Buongiorno a tutti.
E da Maurizio Valigoni. Formazione tipo, come dire, tutti titolari questa mattina. Per il The Rock Show insieme sino alle 10, alle 9.30 sarà con noi in forma telefonica, in collegamento telefonico, il nostro amato Giorgio Vallortigara, che come sapete è un neurobiologo, etobiologo, che ci presenterà per oggi il suo primo romanzo intitolato Desiderare. Partiamo subito con la musica, però il tempo di un caffè, e arrivano gli Scorpions di Big City Nights, le notizie del giorno fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Loro hanno un sound super internazionale, ma sono il nostro orgoglio italiano. Si chiamano Messa e sono una band che viene da Cittadella, in provincia di Padova. Quindi, insomma, sono italianissimi,
religiosi
quanto basta. E insomma, e hanno fatto parlare molto di loro con questo nuovo lavoro che si intitola The Spin, che tra l'altro è stato anche nei dischi dell'anno di moltissime riviste, nonché protagonista di uno degli appuntamenti di Sound of the Week, caro Maurizio. Quindi è un disco di cui abbiamo molto parlato.
Infatti,
siamo orgogliosi di questo.
La canzone gliela abbiamo messa.
Ecco, perfetto.
Grazie, Mauri.
Allora, argomento del giorno: clamoroso di Giorgio degli arti. Uno
però
è dell'arto, e poi quella famiglia, no? Degli arti. Saluto anche ad Arianna, la figlia di Giorgio.
Ciao,
nostra cara amica di Radio Rock.
Degli arti.
Ciao Arianna.
Pensa che io ci feci uno dei primi spettacoli, il primo spettacolo
Arianna
comico,
con
no, con Arianna,
Arianna,
il primo spettacolo comico
mai,
che feci.
Sì, è vero, l'ha detto anche lei.
Poi lei non me si ricorda, però io
lei si ricorda perfettamente.
No, allungasti
le mani.
Quando è venuta a Fiostide, io ho detto: "Dai, ti ricordi a me?". No, chi sei?
Allora, il clamoroso di Arianna dell'arti di questa mattina, ragazzi. Che poi Arianna dell'Arti, la figlia di Giorgio, è l'Arianna interpretata da Caterina Guzzanti in Boris. Vedi come tutto torna, no?
Tutto torna.
No, c'era anche lei nel primo in Boris.
Allora, Maurizio, lei era l'aiuto regista, però il suo personaggio nella fiction era interpretato da Caterina Guzzanti.
Sì, certo. Molto fa un focus sulla
Arianna.
Ragazzi, clamoroso di Arianna dell'Arti. Clamoroso di Arianna dell'Arti. Oggi dobbiamo fare gli auguri a mia nipote Elena. Tanti auguri, Elena.
Nipote di chi?
Tu, mia nipote. Questo è clamoroso di Arianna dell'Arti.
Austriaca,
mia nipote Elena, che oggi compie, pensate, 13 anni.
Emilio, grazie mille per i tuoi auguri.
Non ho sbagliato, i calcoli. Allora, senti un po' un attimo, 13 anni e si entra ufficialmente nella
nell'adolescenza.
Sei una teenager ufficialmente. Ragazzi, che bello. Mamma mia, ragazzi.
Quanto
siamo invecchiati.
Gli smottamenti.
Non è così, non parla così mia nipote.
Non parla così mia nipote.
Adesso se riesco a farti, magari se ci scrive, magari sta ascoltando.
Mandaci un vocale.
E ci tanti auguri Elena,
tanti auguri.
Tanti auguri.
Olala,
che cazzo c'entra? Cosa c'entra?
È il nord.
Sta sulle montagne.
Ma ciao, che porti lì? Devi stare nelle montagne e fanno io.
Sì, un po' sì.
Them to the line east
cosa cazzo dici? Cosa cavolo dici? Non t'avventurare.
Elena sa.
Ti hai detto cose tremende adesso?
Hai detto cose tremende. Cose tremende, signori. Allora, vabbè, dai. Quindi tanti auguri, è il, diciamo, l'argomento del giorno, no? Il compleanno di mia nipote Arianna dell'Arti, clamoroso
tra l'altro
di Arianna dell'Arti.
Elena moltissimo,
molto bello, molto
Elena
bello
un po' meno,
molto bello. Elena e Gabriel sono i due nomi più belli, no, che esistano probabilmente.
Attualmente sì,
diciamo in questa compagine sono i nomi più belli. Molto bene, signori. Allora, attenzione. Buongiorno in te, Jeremy, speaker del The Rock Show. Ciao Piero, buongiorno anche a te.
Buongiorno.
Siamo molto integerrimi questa mattina. Siamo particolarmente integerrimi.
Più di altri giorni.
Ti ho messo i Beatles the birthday per festeggiare mia nipote. Sai cosa farà con, con le amiche
scuola,
oggi? Beh, a scuola, sì, certo. Se
oggi va a scuola, ma
potrebbe pure fare così.
Cosa potrebbe fare?
Non potrebbe non andare. Cioè, no, dico che lo faccio, però potrebbe. Oh, il compleanno!
Mia nipote è una persona seria.
Persona seria.
Molto bene. La questione traffico è tremenda. Io da Monteverde Nuovo a Parioli, se esco dopo le 7, rischio di stare bloccata 40 minuti per 12 chilometri. Devo uscire presto, tipo le 7.45, per stare a Parioli per le 7.20, cioè del giorno dopo, quindi praticamente. 7.45, 7.20. Non ho capito, scusa. Io inizio a lavorare alle 9 e che si fa? Si ascolta la musica. Post scriptum, auguri ad Elena. Oh, auguri, grazie. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Ragazza, buongiorno. Allora, vai. Ho detto che dopo quasi 40 anni di lavoro, e malgrado ne abbia cambiati 4,
sì,
faccio comunque circa 60.000 km l'anno in macchina, metà dei quali Roma. E quindi sono passato dallo stato Tasmania allo stato Super Saiyan.
Sì.
Beh, in carcere.
Ragazzi, meno male che c'è Radio Rock, meno male che c'è Radio Rock con voi, e vi do un consiglio: se rimanete bloccati nel traffico, podcast sì, come ha detto Alessandro Di Rocchi, ma Radio Rock Originals naturalmente, radio sì, ma Radio Rock o Radio Rock Italia, adesso vi abbiamo dato anche una seconda scelta con Radio Rock Italia, che è partita ieri, lo ricordiamo, con un nuovo palinsesto fantasmagorico. Ci sta bene Elena dei Diaframma, ci scrive qualcuno, no, la canzone la facciamo scegliere a lei, vediamo Elena cosa ci fa ascoltare stamattina,
sono
molto curioso di sapere
i suoi gusti?
Di sapere Elena cosa ci fa ascoltare. Conosco, ma non ti dimenticare, Martina, che a quell'età si cambia presto, cambia velocemente gusti, e perciò Maurizio potrebbe essere anche sorpreso questa mattina da quello che accadrà.
Potresti essere
Maurizio. So bene che quegli insensibili del cazzo di Rocchi e Pappagallo non fregherà niente, ma stamattina almeno qui nel versante adriatico c'è un'alba spettacolare e volevo condividerla con voi. No, c'era una luna pazzesca.
Mamma mia, avete visto?
In giro.
C'era
una luna
bellissima.
Incredibile.
Piena.
Incredibile.
Catalina Guzzanti in Boris.
Appunto. Abbiamo risolto. Allora, a 13 anni oggi si drogherà con un 18. Non ti permettere, blocchiamo subito questo signore.
Bloccato, se permette, subito,
gli mandiamo subito i carabinieri in casa. Allora, indovinello, perché i cavalli hanno le narici così grosse? Perché provate voi a togliervi le caccole con gli zoccoli. Scrive un amico, bravo amico.
Bella battuta.
Bravo, molto bella. Grazie a resistere, Claudio Track. Io, per quietare la rabbia, quando qualcuno nel traffico fa qualcosa che ritengo una paraculata, calcolo la distanza e mi immagino le dolci note del poligono.
Addirittura,
no, ragazzi, io sento che c'è proprio una un'asta terrificante.
Auguri, Elena!
Auguri!
Abbiamo un messaggio per Elena.
Bravo.
Abbiamo un messaggio per Elena.
Che cosa?
Herzlichen Glückwunsch, Elena. Hab einen schönen Tag und komm uns bald besuchen.
Bene, questo l'ho capito pure io. Molto bello.
Ciao Elena.
Buongiorno, zio, sono Elena. Mi puoi mettere
Non sei Elena. Riconosco la voce, non è. Somigliava più quella di Rocchi.
Però un po' sembrava.
Allora, appena con più di 13 anni, Elena sbroccherà come una tipica teenager e chiederà tutta la discografia dei Rammstein.
Tutta.
Beh, insomma, non lo so. Allora, se ingrandite sul rossore destra, in questa foto che ci ha mandato l'amico Fabio, si vede la luna meravigliosa dei Castelli Romani. Questa è proprio la luna dei Castelli Romani.
È proprio quella luna.
Non è un'altra luna, è una specifica.
Mauro, fermo, si ingiallisce tutto.
Oggi è la superluna.
Sì.
Buongiorno. Di solito quando resto bloccato nel traffico lo trasmetto io per Radio Maria.
Allora, signori, questo è bellissimo, questo è molto bello. Arrivano i Blair con There's No Other Way.
Radio Rock Podcast.
Con There's No Other Way vuol sentire Ed Sheeran, mia nipote. Chi siamo noi per impedirgli?
Nessuno.
Però è una bella, devo dire che insomma,
io
a 13 anni avevo gusti musicali molto più di merda.
Ci poteva capitare peggio, magari ci chiedeva Tony F.
Ed Sheeran, ma perché no? Ed Sheeran è, secondo me, è un artista molto interessante. Mi piace molto. Poi l'ho visto anche live all'Olimpico. Devo dire, ha fatto un bel. Poi più ascoltiamo Azizam un pezzettino, dai.
Azizam.
C'è un bellissimo video di Ed Sheeran che si vede quando compone questa canzone e dice: voglio mettere una parola in persiano, cosa possiamo dire in persiano? E c'è uno che gli fa: ma non lo so, la parola per esempio amore, e dice: come si dice in persiano amore? Dice: Aziza, ma proviamo, vediamo come suona. E si vede proprio lui che compone la canzone. Aziza, Azadè.
Say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play.
Lui è, a dispetto di questa produzione magniloquente, lui è uno che ancora compone chitarra e voce, sì, viene dall'esperienza basker, sì, no? Sì. In mezzo alle strade. Sì. Molto. Infatti, tu che dicevi I See Fire, per esempio, I See Fire è una canzone molto più. Insomma, ricorda proprio il cantautorato.
Bellissima voce, tra l'altro.
Sì, no, ma questa è meravigliosa.
Molto. E l'avremo ospite con noi, siamo a di gara.
Tu lo ricordi, vi ricordate voi i Weetus?
No.
Quelli di Teenage Dirtbag.
No. Vabbè, ci scopriamo. Così no, magari sentendo.
Perché c'è una aneddoto. Radio Rock Podcast. Molto bene, la nuova dei Kasabian si intitola EP Sunshine, fra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che si possono votare sul nostro sito radiorock.it. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106, poi vi leggo una notizia molto importante, ragazzi, molto interessante, quindi mi raccomando, non non solo, non perdete, vai, sentiamo.
Buongiorno, tanti auguri Elena,
tanti auguri,
d'accordo, tutti là, come tutte
bravo,
le mattine,
bravo.
Tutti là, non vi spostate.
Allora, allora attenzione signori, sì. Voglio sapere, vorrei sapere questo, allora, c'è giustamente Carolina che mi dice, sì, mi sta giustamente pressando per sapere quanti di voi hanno fatto come, insomma, come si sa che va fatto, ma credo che l'abbiano fatto quasi tutti voi. Beh, ditemi, 3899... Beh, però Maurizio, se tu c'hai fretta, sei come i ragazzini di 11 anni, di 10 anni.
Ma non
tutto
di 13,
è subito
però.
Vuoi, tutto è subito.
Di solito uno quando parla davanti ci mette in soggetto.
Capirai, se mi fai parlare capirai.
Col tempo, Mauro, col tempo.
Giustamente Carolina mi dice, sappiamo tutti che nelle notti di luna piena, no, come questa notte, si mettono fuori i cristalli per ricaricarli, no?
Certo.
Quindi volevo chiedere ai nostri ascoltatori se si sono ricordati di mettere fuori i cristalli per poterli ricaricare, no?
Aspetta,
tu l'hai fatto,
no,
Martina?
No. Certo, ovviamente.
Hai messo fuori.
Non ho capito di che parliamo.
Fuori dalla finestra tu devi mettere fuori i cristalli.
I cristalli. In realtà se vuoi purificarli puoi anche mettere l'acqua, che diventerà, sì, acqua di luna.
Certo.
E poi tra l'altro è, insomma, è una cosa molto potente.
Ma
è
molto potente.
Molto potente.
Una cosa molto potente.
Ma poi ci metti le pietre dentro, oppure
pietre.
Metti le pietre direttamente esposte. Emilio, a me me l'ha spiegato Emilio, eh.
Sì,
cioè,
sì,
non lo sapevo.
Sì, sì.
Io non ho capito un cazzo.
Allora, nelle notti di luna piena, bisogna mettere i cristalli fuori alla finestra, fuori al balcone, fuori al terrazzo,
per ricaricarli.
Ma si scarica.
Cosa ti devo dire?
Certo.
Ma mica si scarica,
guarda che sei forte.
Mo che te sposi, io ti faccio un bel servizio.
Guarda
di
che sei un
cristallo.
Guarda,
ma non quei cristalli,
ma non quei cristalli.
Le pietre, l'ametista, il topazio.
Il topazio, vai col topazio.
Sì, sono varie pietre.
Perché, che cosa? Poi una volta mettiamo un po' caricati, che non capisco come fa a caricare una
pietra. La luna li carica, non tu, Alessà, tu proprio non vuoi capire.
Dico, poi che ce faccio?
E poi dopo li usi.
È vergognoso tutto quello che sta accadendo qua dentro, questo tuo essere così
fuori luogo
e sopra le righe questa,
ecco,
mattina. Dunque, allora attenzione, voglio sapere dai nostri ascoltatori, al di là della tua villania, voglio sapere dai nostri ascoltatori che cosa, cioè se sono ricordati di mettere, perché non si fa più
auguro.
In tempo altrimenti
ormai
è andata,
ci sarà
è vergognoso. La super luna di Formello, tra l'altro, ci manda una luna meravigliosa. Quanti di voi hanno messo di fuori
hanno tirato fuori il proprio cristallo.
Che so, un topazio.
Ah, se ce l'ho io?
Se ce l'hai, compri.
Lo devi comprare. Ametista.
Tutte quante?
Tutte.
Allora, Ed Sheeran pare che farà un progetto insieme a Dave Grohl. No, c'è un video bellissimo di... Allora, ti ricordi i Wheatus, quelli di... vabbè, è una band che andava molto negli anni 90. Chi si ricorda? Oggi sto facendo tante domande ai nostri ascoltatori. Veloci. Chi ha messo i cristalli e chi si ricorda i Wheatus? Che erano questi qua, che avevano fatto questo video, girava moltissimo su MTV. Parliamo della... forse 97? Credo, anno 1997. Bene, poi sono un po' spariti.
Ricordate? La canzone sì, ricordate? Certo, come no? Sì.
Teenage Dirtbag, era tipo l'inno dei nerd, no? Un po' degli sfigati a scuola. Senti qua, la ricordi Ale? La ricordi Mauri? Troppo giovane. Senti qua, vabbè, loro hanno fatto questo One It Wonder praticamente, fecero questo singolo che andò molto bene, poi fecero la cover di A Little Respect degli Wheatus, degli Erasure, rifatta appunto da loro. Lui si chiamava Brandon Brown, il leader di questa band, poi sparirono nel nulla. Ed Sheeran,
io non ho memoria di nient'altro tranne che di questo.
Questa canzone qua, Ed Sheeran ha dichiarato: io stavo in fissa con quella canzone perché mi sentivo un po' così, un po' nerd, un po' sfigato, non ero piccolo. E quindi cosa ho fatto? Dall'alto della sua potenza di fuoco, perché ormai Ed Sheeran è praticamente forse il numero uno al mondo, ha cercato sui social Brandon Brown. L'ha cercato. Questo ormai non so che cazzo fa, certo. Sarà il commercialista, no. L'ha raggiunto, gli ha detto: vuoi venire con me sul palco? E praticamente l'ha invitato sul palco di un suo live a rifare questa canzone, perché diceva: mi piaceva così tanto.
E lui ha detto: no, non ci vengo.
E lui ci è venuto, e c'è il video di loro che cantano insieme Teenage Dirtbag, Ed Sheeran con Brandon Brown dei Wheatus. Beh, è carina come storia,
è carina,
no, storia.
Carina.
Tutto è bene, certo. Quel che finisce bene, no, sì, naturalmente, che ci mancherebbe altro. Avete messo i cristalli fuori o no? I cristalli di metanfetamina ci domandano,
anche.
No? Anche quelli potrebbero.
Non so se
allora
li
mi dicono di sì, ametista, occhio di tigre.
Bello.
E ossidiana.
Bravo, perché l'ossidiana tra l'altro è un protettore, lo dobbiamo
Ballo,
ricordare.
Ma stai
no?
scherzando.
Un gastroprotettore, infatti
ma,
l'ho mangiato.
No, protettore dalle energie.
Ma ti pare, ma guarda.
Sam, però stupizia una chiavica. Buongiorno a
tutti. Ho capito un cazzo.
Neanch'io. Lascia fare.
Benissimo. Allora io ho ricaricato i cristoni. Va bene uguale? insomma sì. Ma mi sono scordato di mettere fuori i cristalli. Li
no!
posso caricare col caricatore del cellulare?
Non si può.
Non
adesso.
Si può. Non si può. Ho messo il servizio di cristalli di Bohemia. È uguale. Ma con queste temperature.
No.
Dove sta la lana cotta di Martina? Esci la lana, Martina.
Sta uscendo. Guarda ragazzi.
Tira fuori la lana.
Così a naso mantellina. Penso che sia esperta Martina. No?
Dai,
no. Dico questi cristalli servono a
ricaricarti a livello energetico, a proteggerti, capito, dalle energie.
Ma non ci credi manco te, dai. Cazzo, ma dai,
no, vorrei sapere se c'è qualcosa in esame che hanno fatto che si vede,
no,
che
ragazzi,
stai,
no,
che
no,
stai,
no.
Stai,
scusa,
stai cercando una razionalità,
è una teoria totalmente,
stai cercando una scientificità in tutto questo,
diciamo,
no, perché non puoi razionalizzare se ci credi, se ci credi,
no,
se non
allora
ci credi,
Alessandro,
no.
Tu devi vivere.
Dio.
Non devi razionalizzare,
mia, razionalizza
basta,
tu.
Sono
razionalizzami questo.
La cover che hanno fatto degli Erasure, sì. A Little Respect.
Questa qua.
Lou.
Questa qui. E quello di gli Erasure. Mi sarebbe da aprire un'altra parentesi ancora.
Molto
Erasure.
Graditi.
La ricordi?
Questa?
Sì.
Sì.
Ma ne è vero.
Canzone dolcissima.
Allora, l'hai detto in un modo mai. Che mai nella vita.
Sì.
Allora, sì.
Sì, sì, sì. Convintissimo sono.
Forse è forse il singolo di maggior successo degli Erasure.
Senza l'altro.
Allora, loro avevano fatto anche Always. Da ricordi Always? Beh, c'era quel
sì.
videoclip in mezzo ai ghiacci. Da ricordi?
No.
Non te la ricordi?
Sì, sì, l'ho vista in Islanda.
Che è in Islanda?
Che cosa dici?
È sul videoclip.
C'è un presidio fisso lì.
Sai che lui era gli Erasure erano un duo, no? Andy Bell e Vince Clark. Vince Clark è il fondatore dei Depeche Mode, no? È quello che ha creato i Depeche Mode, è quello che ha composto praticamente tutta la primissima produzione di Depeche Mode. Però questa canzone in mezzo ai ghiacci.
Ah, un non so che però,
Sì, sì. Sempre anni 90,
Se girano il videoclip a coso.
A coso, bravo.
A coso.
Bravissimo. Vedo che hai capito.
A coso, dai.
Era un bel pezzo questo, Bello, dai, era veramente un pop molto raffinato, vogliamo dire così, sì, molto raffinato.
Di gusto.
Va bene, sentiamo ancora chi c'è, dai, 3899, 106, 600, vai, sentiamo.
Sì, i Castelli c'hanno la luna loro, ci hanno fatto pure la canzone, a luna se mette lì, nanni, auguri Elena.
Andiamo a divertire. Auguri Elena. Allora, ciao a tutti da Parigi, anche qui stanotte c'era una luna luminosissima, ci scrive Paolo, buona giornata. Poi, ancora, vai, sentiamo.
Allora, vorrei unirmi anch'io agli auguri alla piccola Elena.
Sì, auguri Elena.
E vorrei dare anche un abbraccio ai suoi genitori, dicendo che se in questi primi 13 anni avete avuto dei momenti di disperazione con notti insonni, paure, capricci, nulla al confronto.
Nulla.
Dei prossimi 7 anni che vi attendono, dei teenagers.
Benissimo, Stefano, grazie. Allora, ho fatto un rito a Diana ieri notte. Ci scrivo un signore. I topazzi e i lapislazzoli. Non hanno una porta USB. Allora, mamma mia, che American Pie vibes. Ci scrivo qualcun altro, poi sentiamo ancora.
Buongiorno, ragazzi. La canzone non me la ricordo, me la ricordo poco. Insomma, però stanotte ho lasciato la macchina fuori anziché in garage, così mi si sono ricaricati tutti i cristalli della macchina. Ma te la fanno pure l'assicurazione. Polizza cristalli rinnovata, gratis. Così c'ho una potenza stamattina. La macchina esplode.
Allora vedi che ci scrivono quanto ci insegni, meraviglia. Allora quanto vi insegno, ragazzi, dalla mattina alla sera?
Tantissimo.
È una cosa incredibile. È una cosa incredibile. No, perché uno riflette.
Buongiorno,
poi anche, no?
Ragazzi, Emilio, in verità la cosa vergognosa è che siete convinti che tiri fuori il topazio smeraldo, tutte queste cose si ricaricano per fare questi giochetti da Blair Bridge, Bleach Project,
Bleach
Stregoni.
Allora, ciao ragazzi, ma mi spiegate chi è questo Gigi Bilancioni? È un DJ della radio, un vostro amico? In rete, sui social non esiste, ma è una persona reale? Attenzione Christian, è il filo rosso di questa stagione del The Rock Show, capire chi è. Lo potrete capire diciamo giorno per giorno, provando a fare delle illazioni. A fine stagione lo sveleremo. Intanto sentiamo chi c'è, vai.
Io li ho ricaricati infilandoli in alcuni pertugi personali.
Tuoi personali?
Ma se ricarica ma personali,
non sapevo che sia
ragazzi,
ma
suoi altri.
Lui c'ha i pertugi
personali
e ci fa quello che vuole.
Va bene, ragazzi.
No,
te lo ricordi Altra, te lo ricordi Altra?
Sì.
One It Wonder, meravigliosi anni, no, ma chi, gli Altra?
Sì.
La band? Tu te la ricordi?
No, questa.
Sì.
L'altra.
No, gli Altra, te lo ricordi?
No, infatti questa.
Erano una boy band gli Altra.
Io non me li ricordo, mi
ricordo. Che io sono passato a fare benzina e c'era un distributore con una colonnina, era piena di bigiotteria di cristalli.
Allora c'era, devo dire la verità, un periodo negli anni 90 in cui andavano fortissimo le boy band. Quindi cominciarono i Take That. Poi arrivarono prima gli East 17.
Non me li ricordo.
Che guerreggiavano con i Take That. Poi arrivarono cominciò ad arrivare, perché questi erano inglesi, poi cominciò ad arrivare il pop americano, quindi le boy band americane, Backstreet Boys e i Five, che erano i loro controllati.
Poi più avanti c'erano i Blu.
E poi c'erano i Boyzone dall'Irlanda. Boyzone. E poi c'erano gli Altra che erano quelli di Say It Once. Erano anche loro. Fatto un disco di un pop molto gradevole.
Sì, è vero, questa canzone è bellissima.
Vabbè, sì, vai, sono bellissima.
Beh, vabbè, perché a me ricorda.
Ti ricordi gli Altra, Ale?
Sì,
sì.
La risposta sì. È sì.
Sì, ricordo ben bene. Il loro singolo
attenzione, oggi è compleanno anche di mia moglie Sara, non di mia moglie, la moglie di Lorenzo. Attenzione, auguri Sara, che poi
ragazza spagnola, però
hai mai visto spagnola, bravissimo. Hai mai visto una ragazza spagnola, cioè hai mai visto mia nipote e questa Sara sullo stesso palco?
No.
Magari Sara è mia nipote, potrebbe essere. No? Attenzione, ragioniamo, sentiamo.
No, no, ma guardate che questa cosa dei cristalli è assolutamente vera e comprovata. Sì, sì, infatti, oh, ma vaffanculo e ste cazzo di stronzate. Voi e tutti i laziali.
Quindi c'è te,
anche tu.
Comunque, si sa che off topic, no? Non so a che puntata siete arrivati voi di Black Rabbit.
No,
ma io
non lo dico.
Ieri l'ultima. E
no, non svelare.
Molto.
Non svelare. Black Rabbit.
Bellissimo.
Stato clamoroso di Giorgio Dell'Arti, ragazzi. Fermi tutti. Gore Vidal. Gore Vidal e il suo amante Jimmy Trimble, Mauri, senti che ti interessa. Gore Vidal col suo amante Jimmy Trimble strofinandosi ventre contro ventre tipo un acciarino. Ventre contro
si sono accesi.
Sono fiammate.
Quasi.
Si sono accesi.
Martina?
Si sono accesi.
Sono accesi?
Fuoco.
Fuoco? Mauri? Aria?
No.
Acqua?
Acqua.
Terra, no, venivano simultaneamente senza il bisogno di penetrarsi o masturbarsi a vicenda. Questo è il clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi.
No,
ce ne frega, noi è fondamentale.
Ma scusa, posso fare una domanda?
E tra l'altro non sono gli unici a fare questa cosa qui, eh? Solo che anche in quella roba lì, cioè lo strusciarsi, venire anche in quel caso lì, venire simultaneamente non è semplicissimo.
No, ma perché assurge la notizia di primo piano? Non capisco.
Che non è necessario per forza penetrare la penetrazione.
Ma perché Gore Vidal col compagno sono assurdi agli orari delle
cronache? Vita, no?
Ci
insegnano
cose.
Delle cose importanti e belle della vita. Non è necessaria forza la penetrazione, non è necessaria forza masturbarsi.
Sfregare.
Uno si può anche sfregare con un acciarino, una pietra pomice.
Come no? Con i cristalli di luna. Anche.
Vai, cristalli di luna. Allora, attenzione signori, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, ma torniamo fra poco. Qui siamo pieni di vostri messaggi e soprattutto di notizie
e argomenti.
Di argomenti incredibili. Torniamo fra pochissimo, non vi muovete. Radio Rock Podcast. Loro sono i Glucifer su Radio Rock. Vediamo un po', dai, vediamo chi c'è. Allora, ripartiamo da WhatsApp. Sentiamo, vai.
Dai, con sto topazio.
Eccolo.
Buongiorno, va. Ragazzi.
Buongiorno a te.
Ma quindi, se ho capito bene,
sì?
Il topazio si fa fuori dalla finestra?
Allora, si può.
Però va ricaricato.
Si ricarica
volendo,
fuori
si
dalla
può.
Finestra. Poi lo usi quando vuoi.
Ragazzi, sarà Francesca ci scrive, sarà perché non ho messo fuori i cristalli, ma io proprio questi non me li ricordo. Non me li ricordo, attenzione. Buongiorno a tutti. Ho dimenticato di mettere i cristalli fuori dalla finestra, ma questa sera vale lo stesso?
Non lo so,
no.
Dipende dalla luna, però ieri,
però piena,
ieri
no.
Era più
non
forte.
È così, non è così.
Bisogna capire quanto dura questa luna piena. Un giorno,
sì.
Due giorni.
Dura 10 minuti.
10 minuti.
Forza avanti.
10 minuti.
No, 10 minuti. Allora, ma chi sono gli Abba? Ci scrive qualcun altro. Attenzione, attenzione.
Proprio bello stamattina, Emilio.
Sì.
Spara domande a cazzo.
Sì, a cazzo, sì, assolutamente.
Maurizio sbadiglia. Alessandro continua a dire di no con la testa. E Martina spara cristalli.
Bello.
Bello.
Che bella puntata, posso dire?
Bello.
Ah.
Bello. Maurizio sbadiglia tutti i giorni, perché Maurizio viene qua, scrive cazzi suoi sul computer, sbadiglia.
Però Maurizio c'ha anche quella malattia lì.
No, ma poi c'ha un'età. Vabbè, sentiamo, dai, sentiamo.
Io ho
sentiamo.
Fatto la cazzata di ricaricare lo stronzio da stamattina, solo stronzi.
Bene, allora, dai, gli Iron Maiden l'hanno dedicata a Cittadella, da The Dance of Death. Allora, attenzione, Cittadella, provincia di Padova. La casa dei Messa. Casa di Messa. Allora, ma i New Kids on the Block dove li mette? Ah, New Kids on the Block,
vero,
vabbè,
è
qui
vero,
siamo
vero,
però
vero,
ma Maurizio ai tempi
anni 80.
Questi sono un po' più vecchietti.
Allora, New Kids on the Block secondo me è una specie di prequel delle boy band, no? Nel senso che era già una antilitteram, vogliamo dire questo. Ormai l'ho detto.
Seminale.
E poi c'erano i ragazzi italiani.
Ti ricordi come si
Manolo,
i ragazzi.
Raga, questo è un déjà vu, ne abbiamo parlato settimana fa.
Manolo ha aperto un bar, a Centocelle.
Ah, è vero, facciamo quella se fosse vero.
Ah, lì ha già Città Giardino. Vai, sentiamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo.
Vai, direttore, inizia te, sprecalo sulla pietra pomice. Anzi, se vuoi te do pure un pezzo di carta vetrata del 40.
Vai, sentiamo.
Fai consegne e mi sono perso il momento in cui avete iniziato a parlare
questi cristalli, ma di che cazzo state a parlare?
Dei cristalli? No.
Sì, allora, più rispettoso innanzitutto.
Allora, devi essere più rispettoso nei confronti
del ragazzo, aiutiamolo, no?
Ma aiutiamolo, ma si deve aiutare pure lui, se no altrimenti...
devi volere.
Allora, c'erano anche, giustamente, come mi ricorda taluno, c'erano anche gli NSYNC di
belli.
Justin Timberlake,
bellissimi NSYNC.
Timberlake, poi
se rinasco voglio rinascere Justin Timberlake.
No vabbè,
sì,
ragazzi,
ragione,
Justin Timberlake,
dai,
NSYNC, quanto che era, questo è un po' più forse primi 2000, credo.
Sì,
un po' di primi 2000, ti ricordi?
Forse proprio meno male.
No, primi 2000, credo 2000 2001.
Bellissimo.
Allora, vediamo un po'.
Sapevo anche il balletto.
Sì, bello.
No, attenzione, è 2000 proprio.
Ah, proprio si fa.
2000 questo qui.
Mamma mia, quando ero giovane.
Pensa che questa canzone, Bye Bye Bye, ha 1.134.087.924 riproduzioni.
Giustissimo.
Sul solo Spotify.
E la
madonna. Vogliamo dire giuste?
Giuste, giuste.
Giustificate?
Sì, sì.
Vogliamo dire? La conosci?
Sì, sì.
Devoluccia.
Devoluccia.
Sì.
Sì. Allora, la luna è piena, ragazzi, oggi, c'è poco da fare.
Luna,
luna
è piena.
Anche oggi.
Allora, no, oggi è piena.
Oggi è piena, oggi.
Oggi è piena. Stanotte, 8, sarà calante già. Quindi attenzione,
quindi
a quel che dite.
Diciamo che i cristalli, se li avete caricati bene, bene, se no,
no
bisogna aspettare un mese.
Sì.
Se no niente,
certo,
da fare,
ciclica,
ragazzi.
La luna
niente
piena,
da
no?
fare.
Buongiorno, Tavalli.
Continuo a non capire, e non poi una volta che io ho caricato questi cristalli in casa, dove li devo mettere?
Allora tu li usi a seconda di quello che ci devi fare.
No,
Ale,
ma li devo poggiare dentro su un armadio?
No, in un sacchettino per proteggerli, sennò si scaricano.
Ma allora non capisci veramente,
cioè, tu veramente
nulla.
Non vuoi capire.
Non capisci,
bene, li metto nel sacchetto,
cazzo.
Voglio capire, hanno
comunque
una posizione data.
Maurizio Paniconi.
Attenzione, questo è lo scoop, sarebbe uno scoop incredibile, vai, sentiamo.
Sì, Emilio, ma prima di tutti questi ci sono stati pure i New Kids on the Block.
Abbiamo detto,
abbiamo detto
New Kids on the Block.
Mamma mia, quella canzone di Justin Timberlake ha queste tante visualizzazioni, anche perché era l'intro del film di Deadpool, quindi sicuramente avrà avuto un'aggiunta spaventosa.
Bravo, bravo, bravo. Ah, un ottimo input,
ottima osservazione
da parte di questo nostro ascoltatore.
Bravo,
bravo, bravo, bravo.
Allora, io sì, ieri sera ho messo a ricaricare i cristalli,
sì,
e ho messo fuori dalla finestra il Mulalli.
Mulalli. I 100 celle Nightmare. Bravo. Ti ricordi i 100 celle
Nightmare? Erano spogliarelli. C'era proprio capelli lunghi, com'è che si chiamava?
100 celle City Rockers, che tra l'altro ti ricordi i 100 celle
che veniva per sempre, si chiamava
Manolo.
Manolo. Poi band erano i Curiosity Killed Cats.
Curiosity
Killed Cats. Anche le girl band, però.
Beh, però non era un gruppo, non era
Vanilla Ice.
Facevano Ice.
Io direi di aiutarlo, sì, l'ascoltatore, ma a casa sua però.
Allora, non fate così, ragazzi, perché qui purtroppo a questo punto succede il casino. Vai, sentiamo, vai.
Ma io mi ricordavo, avendo letto su Rolling Stone anni fa, che Ed Sheeran, quando era piccolo, aveva un poster con Albano. E lui era talmente
non è da escludersi
solo e sfigato, no, che metteva sempre la canzone nel sole. Il suo sogno era di suonare con lui.
Attenzione, noi questo sogno lo possiamo far diventare realtà, volendo.
Certo.
Lo possiamo far diventare realtà, amico mio.
Radio Rock Podcast.
Ebbene sì, Bright Light, Dark Room, così cantavano i Depeche Mode in Photographic. Intanto devo dire che allora ho messo fuori i topazzi, ma me li hanno mangiati i gattazzi. Vabbè, ragazzi, è piena sì la luna con tutti quei topazzi, ehi, vergognatevi, ragazzi, zozzoni. Allora vediamo un po' chi c'è ancora. Oggi è anche un'importante festa cinese, tipo la festa di metà autunno, ci scrive un signore al 3899
autunno,
cioè non fare lo spiritoso, vai, sentiamo ancora, vai.
Comunque Ale, con i cristalli tutti ricaricati, sì, se li metti bene in tasca, li tieni in mano, ti può trasformare in Sailor Moon, te ci vedi?
Sì. Bravo.
A proposito,
no, ma aspetta, mica
è una delle
addosso
opzioni,
no, no,
dipende
no
da te, dipende innanzitutto da che cosa hai, e quindi devi scegliere un cristallo specifico a seconda delle questioni che tu vuoi
risolvere.
Della
forza.
A proposito dei cinesi, c'è una notizia molto bella, che praticamente Maurizio ti la troverai gustosa.
Già si frega le mani.
Già Maurizio si frega le mani. Già è stato nominato o nominata, chi può dirlo, anzi lo dico io, nominata, okay. La vincitrice del premio Nobel,
Nobel,
il premio dedicato ad Alfred Nobel,
Nobel.
Per la matematica, è una
matematica?
È una signora, una matematica, brava, una signora, cinese, cinese, non fare lo spiritoso, che ha fatto la lei chiaramente ha è molto brava in matematica,
è grazie a te, Nobel.
Cazzo,
non
dice,
me le levi dalla bocca,
diciamo che era intuitivo,
no, è molto brava in
geografia,
botanica. Chimica,
ma non è andato per la matematica, sono certi che sono bravissimi, cioè nel senso
vince il premio Nobel,
lei è molto brava. Ed è incredibile, ragazzi, quello
incredibile,
che è accaduto,
guarda.
Perché
che cosa incredibile,
no, ho sbagliato tutto, infatti non mi tornava, non era, allora non era,
allora, aspetta, perché non è facile stare da quella parte di
non ripetere. È facile, bravo, bene, ho sbagliato tutto, ragazzi.
Non fai niente, Emi, tu
allora,
no,
allora, lei è molto brava in matematica, bravo, pur non avendo vinto il premio Nobel della matematica.
Però andava benissimo.
Era falso proprio il presupposto iniziale.
Ecco perché.
Perché.
Allora, lei è una scienziata.
Quindi che fatto?
Ed è, ha vinto il...
premio Nobel? No.
Senti quanto cazzo ci mette per dire cosa cazzo ha vinto.
Perché ha perso tutte
ha
le informazioni.
Il premio. Allora, ragazzi, ha vinto il premio Nobel per la medicina, scusate.
Perché?
Non
però...
per la matematica. Per aver scoperto l'artemisinina. Artemisinina.
Cioè l'ha scoperta lei?
La cura della malaria, per dire, la cura per la malaria. Ha salvato milioni di persone. Milioni di persone.
Premio Nobel.
Allora, oggi compie gli anni, fra l'altro, quindi facciamo anche i diciamo il compleanno. Facciamo anche il compleanno.
Che ne fa sta vecchia?
Calma! Oh, fatemi fare cose
sei
per
pressante
me.
Sei.
Mamma mia.
Pirocchi mio.
Allora, dunque.
Porca,
io mo bestemmio fortissimo.
Lei è cinese. È
non
una
era quella di prima?
Signora. Questa qui è una cinese.
È
una signora che ha vinto il Nobel contro la malaria. Nobel per la medicina. Oggi compie gli anni. Lei si chiama Tu Yu Yu. E quindi cantiamo tutti insieme. Happy birthday to you,
to you, to you, to you,
happy birthday to you, to you, to you, to you, to you, to you,
happy birthday to you, to you, to
happy
giuro,
birthday
si chiama
tu.
Ma perché deve fare gli spiritosi in questa? Perché deve fare gli spiritosi?
No,
cioè,
c'è
si chiama tu you you.
Tu you you.
Tu you you.
Quindi happy birthday
tu.
Tu
you
you.
Tu you you. Nata nel 1930, è la prima scienziata cinese a ricevere un premio Nobel in una categoria scientifica.
Ha 100 anni.
Senza avere un. Non ha 100 anni.
No, 95.
Senza avere un curriculum. In curriculum un dottorato, una laurea e una formazione all'estero.
Ha comprato, dai.
Ha dichiarato: ogni scienziato sogna di fare qualcosa che possa aiutare il mondo. Firmato Tu Yu Yu. Tu Yu Yu ha vinto il Nobel per la medicina. Ex aequo con altri due stronzi che non citeremo,
no,
perché
non
stanno antipatici. Per i suoi importanti lavori per la cura della malaria. Bravissimo. Happy birthday to you. To you, you, you. Bene, allora signori, il Nobel per la matematica lo danno a Trump a sto punto?
Sì.
No, oggi il Nobel per la matematica, credo, oggi lo assegnere. Ma questi qua sono giorni di Nobel.
Sì.
È molto brava in informatica, ci scrivono. Attenzione.
Probabile.
Vediamo
tanto
ancora.
So che il Nobel per la matematica. Forse lo vince Marco Muscarà.
Allora signori, forse.
Forse sì.
Forse è, diciamo, è impredicato.
Sì.
È impredicato. Marco Muscarà. Intanto, però gli NSYNC, bye bye bye, in qualche modo decretò la fine dei Sottotono. Vi ricordi? Sì.
Sottotono. Sì,
tu non te li ricordavi.
No,
accusati di aver plagiato il brano in questione.
Sottotono.
Ci fu una colluttazione a Sanremo fra il gruppo e Valerio Staffelli. Vogliamo dire che io sto tutta la vita con i Sottotono? Che tentò di consegnare loro il tapiro d'oro. Da quel momento in poi il gruppo fu snobbato dai media e dalle televisioni. Ingiustamente.
Poverini.
Ingiustamente. Vai, sentiamo.
Io sono anni che sento la radio la mattina e sento Emilio che fa questi voli, cose. Diciamo, voli? Logici, devastanti. Logici. Io mi immagino lui che ha delle difficoltà immense a ordinare un caffè a un bar.
Sì.
Prima
sì,
dice una cosa, poi un'altra, poi...
Ragazzi,
il barista probabilmente lo picchia.
Voi dovete seguire, lo picchia. Voi dovete seguire il ragionamento.
Buongiorno ragazzi, sono Alessandro. E se non ho capito male, state parlando di boys band...
Come no?
Un po' dimenticate di tanti di qualche tempo
fa. Alessandro.
Io mi ricordo i Brossa.
Certo, come no?
Ma che ti ricordi?
I Brossa facevano Brossa.
Non ti ricordi nulla, nostro Massimo.
Mario.
Vai, nostro Massimo.
È vero. T'appoggio.
Bene. Allora, ce lo appoggia. Allora, va attenzione, ma una delle prime boy band non furono i Jackson. Allora, se la mettiamo così, furono
vero,
i Jackson 5.
Certo,
sì. Allora, se la vogliamo mettere su questo piano,
ma non è che la boy band è solo perché è composta da ragazzi. Allora, tutte le band.
No.
Allora, i Beatles sono la prima boy band.
No, è l'atteggiamento.
I Beatles sono prima boy band.
Ma no.
Allora, te li ricordi i Beatles? Beatles, ti ricordi? Jackson 5
è l'atteggiamento che è da boy band.
Bellissimo.
Senti,
con la coreografia
non
c'avevano le coreografie
la testa de cazzo
te urli.
Però c'ha ragione Mauri,
vecchio
di
merda,
e insiste,
a schifoso
non
c'avevano
a schifoso
le coreografie,
a sozzo.
Attenzione, colpo di scena. È stato un colpo di scena in questi minuti, signori. No, pensa se era morta Tu Yu Yu, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Cioè,
no,
però sarebbe stato bellissimo se noi annunciamo in pompa magna Tu Yu Yu è morta e invece poi non era morta. Cioè no, invece no, invece voi. Allora attenzione.
Vabbè,
allora fermi tutti. Scoop incredibile. Ci dichiara il nostro ascoltatore. Io ho detto che oggi assegneranno il Nobel per la matematica. Tiro una bottiglia d'acqua. Non esiste il Nobel per la matematica.
Che bello.
Non esiste.
Facciamo uno che
mai esistito.
No? Mettiamolo noi.
Vabbè, chi odiamo?
A Marco Muscarà.
Marco Muscarà, preso. Allora attenzione, signori. Allora chi dareste il Nobel per la matematica? Noi proponiamo Marco Muscarà.
Subito.
Vediamo perché non esiste il premio Nobel per la matematica. L'argomento del giorno non esiste perché Alfred Nobel aveva in uggia la matematica, non incluse tale disciplina vabbè, nel suo testamento.
Ah, ecco.
C'è la medaglia fisica.
Fisica, sì.
C'è la medaglia Fields, che è considerata il premio Nobel per la matematica. Ma in realtà oggi si scoprirà chi ha vinto il premio Nobel per la medicina.
Marco Muscarà.
Medicina. Tu Yu Yu.
Ha detto Tu Yu Yu. A testa a pera.
Ha detto Tu Yu Yu.
Allora.
Ma
tu.
Cosa allora? Che verifichi? Poi cambia la storia. Ma io dico, signore.
Ma hai cantato la canzoncina.
Tu Yu Yu.
Tu Yu Yu.
Tu Yu Yu.
And the Oscar goes to Yu Yu.
The Oscar goes to Tu Yu Yu.
Che bello, ragazzi. Allora, non esiste il Nobel per la matematica, ci scrivono. No, attenzione, volevamo vedere se eravate attenti. Bravi.
No,
allora, la matematica premio Nobel per la medicina ha risolto per sempre il problema dei calcoli.
Bello.
Mi piace.
Bello.
Allora, lei è molto forte in matematica. Gli ha dato il premio per la medicina perché non c'è la matematica, però forse ha risolto i calcoli. Attenzione, vai, sentiamo.
Tu ricordate voi quelli là, i cosi, quelli di Sanremo?
I cosi. Sì. Come no?
No,
i B5.
Per caso.
B5, sentiamo ancora. Vai, sentiamo. Vediamo chi c'è.
Ciao ragazzi, una delle più grandi boy band italiane, Cocchi e Renato.
Allora, Cocchi e Renato meno.
No, a sto punto
ma
sì.
No. Una
se ci dà allora, forse, forse la primissima... la primissima boy band erano forse il Quartetto Cetra, possiamo dire.
Quartetto Cetra.
La boy band. Sì. Con la loro meravigliosa Crapa Pelada.
Ah, questa è bellissima. Crapa Pelada.
Bella.
Bene.
A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Sono già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentare, ma prova a cantare con noi questa canzone. Crapa pelata la fai turtei, che ne danninghe soffra dei.
Non è facile, ragazzi.
Crava pelata.
È sempre più difficile.
Poi un altro hit sempre del quartetto. C'è la primissima boy band.
Sì.
Sono morti, credo, quasi tutti. O tutti.
Presumo. Perché...
Forse tutti. Questa è un'altra hit. La conosci?
Ia, 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 oh. Dove c'è lo zio Tobia? Ia, ia, oh. C'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello. C'è vicino la ferrovia. Ia, ia, oh. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante bestie a zio Tobia, ia ia oh, la capra, capra, capra.
Allora, adesso facciamo questa canzone, però voi dovete fare gli animali.
Bello,
eh?
Sì, ci sto.
Vai.
Attaccata a un carrettino,
sì. Ia ia, vai, oh, provate.
C'è un quadrupede piccino,
vai.
Ia ia, l'asino.
No.
Ia ia, ia ia, ia ia, ia ia.
Tutto sbagliato. Capra.
Capra.
Una alla volta, però, regà.
Tra le casse e ferri rotti, ia ia oh, dove i topi son grassotti.
Ecco. Ia, ia, vai Martina.
C'è un bel gatto.
Miau.
Gatto.
Miau.
Ma che cazzo fare?
Pensavo che era
una volta.
E non mi hanno sostenuto.
Attenzione, non mi hanno sostenuto. Fermi tutti. Eccola qua.
Ragazzi,
questo è quando uno andava a ballare il pomeriggio, no?
Sammy Muccio.
Per sapere.
Baciami piccina sulla bo.
Quartetto Cetra.
Tanti baci, quantità.
Questi baci a chi li devo dare?
Oggi Focus, puntata dedicata quest'oggi al Quartetto Cetra nel centenario della loro nascita.
Dirlo non costa nulla,
infatti. Sì, sì. E poi quant'è? 100 anni fa? 125, no, sbagliatissimo.
Cara sillaba,
ma erano forti, ragazzi, erano veramente
c'era
forti.
Pure quel
allora ci scrivono: non esiste Olescano, come no? Non esisto il Nobel per la matematica, perché un matematico andava a letto con la fidanzata di Alfred Nobel.
Aia.
E quindi lui si vendicò. Vai, sentiamo.
Io che la prima poi band a dirla tutta sono gli Argonauti, bravo. Che stavano tutti loro. Stava quello bello e tenebroso che era Orfeo, che stava quello un po' rude, maschio,
gli Argonauti,
e poi c'è stava Giasone che era il loro leader.
Allora però da Achille Lauro, che con amor ha plagiato l'emozione a una voce, baciami ancora, non gli diciamo niente, vabbè,
rispetto a cosa,
bravi continuate così, vai.
Una critica. Buongiorno a tutti, scusatemi ma per la matematica c'è la medaglia Fizz, che non c'è neanche il nome. Salute. Ciao.
Salute a te. Vai, sentiamo,
A proposito di band e di Tu Yu, c'era anche quella coppia di ragazze, no? Le Tattoo Yu Yu.
Bellissime.
Ricordate?
Le Tattoo. Allora, notizia dell'ultima ora, attenzione, fermi tutti, c'è una breaking news, purtroppo dobbiamo darla a tutti i costi. Radio Rock News. Tu Yu Yu vince il premio Nobel per la medicina nel 2015.
Come nel 2015?
Ho sbagliato, nel 2015, 10 anni fa. Breaking news. E non l'avevo letto bene, dai. Vabbè, però mi piaceva.
15 aveva.
Oggi sveleranno il nome del vincitore del premio Nobel per la medicina. Per la medicina. Ma sarà pure morta nel frattempo.
Sono 20 minuti che parliamo della cazzata, quindi forza, dai.
Aspetta.
In effetti, sai perché un pochino perché la malaria è da mo' che c'è la cura.
Ma che ci vuol dire? Aspetta, no. Che vuol dire?
Come che vuol dire? Scusa, ha vinto il premio.
A parte quale cura, scusami?
Per la malaria.
Dipende, quale fai?
Allora, tu
spiegamele, vai, Ale, una per una.
Allora, è viva. Fermi tutti, è viva.
Ma non ci interessa niente.
È viva a 94 anni.
Tu Yu Yu ha vinto nel 2015 il premio Nobel per la matematica, no, scusa, per la medicina. E quello che ha fatto, ragazzi, gli anni 70 l'ha fatto, poi l'ha vinto nel 2015. Sì, sì, sì. E dopo, dopo spiegheremo chi
è, ma non la donna, niente, rimette le mani
in testa. Si è sposata.
E certo, mi interessa.
Tutta la sua vita, tutta
ma
la sua
si
vita.
Si chiama
Yu Yu Tu.
Ma come si chiama?
No, cioè, è completamente sbagliato.
Ma che cosa abbiamo detto?
No.
È sbagliato.
Yu Yu si chiama.
La dottoressa Yu Yu Tu.
È uguale. È Panico di Maurizio. Maurizio Panico è uguale.
Ma che è uguale?
Ma come non è uguale?
Ma forse il nome Yu Yu.
Allora, in Cina, anche in Giappone, si dice prima il cognome e poi il nome, capito?
E questo lo dici tu.
Lei,
no, dice Yu Yu.
Lei si chiama Tu Yu Yu.
Ma
non so se
ce ne frega. De Tu Yu 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 Tu Tu. Non ci interessa niente di sta vecchia giapponese.
Allora, breaking news. Tu Yu Yu ha vinto il Nobel per la medicina nel 2015. Questa breaking news.
Allora,
attenzione, dopo faremo un focus su e racconteremo chi si è sposata, come ha vissuto.
Certo, si è avuto figli.
Dimmelo quando lo fai che rimane.
Radio Rock Podcast.
Aerosmith insieme a Youngblood. Questa è My Only Angel. Vediamo un po'. Nobel a sta vecchia e non a Trump, che ha sconfitto l'autismo. Quelli del Nobel branco dei progetti antisemiti, ci scrivono al 3899-106-600. No, attenzione. Buongiorno, Dream Team, appena collegato su Radio Rock TV, ma gli Ultra, ve li ricordate? Mi sa che hanno fatto una canzone e sono spariti, ne abbiamo già parlato. Per favore, svegliatevi prima la mattina. Vai, sentiamo.
Beh, ragazzi, come boy band italiana, a parte il quartetto Cetra adesso che si sente, i ragazzi italiani. Come dimenticare i ragazzi italiani? Su.
Allora, i ragazzi italiani, fermi tutti. C'era uno, Manolo.
Manolo.
Allora, me fate morì, scrive Giuseppina. Bravo, Giuseppina. Attenzione, il quartetto c'era, ormai non c'è più. Girl band e boy band sono o non sono sessiste? Dove sono le mixed band? Attenzione, sentiamo.
Aspetta, allora,
buongiorno Radio Rock.
Non lo so.
Sì, prego. Secondo me i Gentle Giant hanno preso spunto dal quartetto Cetra, con sì, sicuro.
Assolutamente. Non si spiega, no. Non si spiega diversamente. Prego.
A questo punto pretendo che entrino nella lista.
No.
I ricchi e poveri.
No, ma che cazzo c'entra? C'entra
ballavano niente. Quando cantavano.
Ma che ballavano niente? Poi erano un gruppo vocale, due uomini, due donne. Che cazzo c'entra?
Ma detto il nostro amico, un mixed group.
No, Jenson erano un mixed.
Brava.
Vabbè, però era un gruppo.
Però era
non era vocale.
Era lì che ti volevo. Era lì che ti volevo.
Si muovono.
Allora, vogliamo dire una cosa, però, ufficialmente, che gli Jenson erano la fotocopia sbiadita dei nostri Gazzosa di Valentina Paciotti,
è
speaker
vero
di Radio Rock Italia. L'ho detto ormai.
Era
un gruppo, non
sto
era
dicendo un'altra cosa, sto lanciando un durissimo jacuzzi. Vergognati.
Ti ha scritto l'avvocato subito.
Allora, che fine ha fatto Jenson? Argomento del giorno.
Che poi erano fratelli loro.
Tre fratelli. Un po' come i Kings of Leon, no?
Morti tutti e tre, via.
Morti, poveri.
Sono venuti a mancare.
Io penso che ChatGPT creda che io sono un dissociato mentale, uno psicopatico.
ChatGPT.
Sulla base delle mie richieste, io scrivo: raccontami la vita di come cazzo si chiama questa vecchia? Di
Tu Yu Yu.
Poi dopo, che fine hanno fatto gli Enzo? Questa dirà: ChatGPT, ma tu sei scemo?
Allora, un giorno lo farà.
Lo faranno, eh? Allora, attenzione, vi interessa prima scoprire la vita di Li Yu Yu, no, Tu Yu Yu, o che fine hanno fatto gli Henson?
A me che fine hanno fatto gli Henson?
Allora, gli Henson sono sempre insieme come band, non si sono sciolti, continuano a fare musica e a esibirsi. L'ultimo album uscito nel 2022, fanno tour, 22, anche se non sempre partecipatissimi, devo dire la verità, come ai tempi di Mbop, ma partecipano. Tutti e tre sono sposati e hanno figli. Sono padri con un bel gruppetto di bambini complessivamente. Hanno detto che probabilmente, questa è la notizia breaking news, news. Attenzione, ragazzi, news. Fermi tutti, perché è arrivata la notizia. È arrivata Rock News. Attenzione, breaking news: gli Hanson hanno dichiarato che probabilmente non faranno altri figli.
No.
Ragazzi, questa è la situazione.
Ero ancora in tempo.
Che vedevo dire? Cantano contro, sotto la loro etichetta indipendente, che si chiama 3CG Records, da molti anni. Ciò dà loro più libertà creativa, Alessandro. Hanno un fan club al quale vi invito a iscrivervi immantinente.
Certo, come si chiama?
Hanson.net, comunità attiva che permette accesso a contenuti speciali, eventi, concerti, se volete. Lanciano musica nuova, singoli, video, anche se non sempre con la frequenza di una notte.
Di una notte,
ma
avrà
che
letto un'altra cosa, avrà letto un cazzo ben altro.
Notte tempo.
Notte, io...
Allora mantengono ivi vivi.
Io dico boh.
Il loro suono, ehi.
Emi, ritrovati, ritrovati,
farite.
Ciao zio Emilio, grazie mille. La
relazione con i fan. Hanno eventi allora, hanno degli eventi annuali come l'Hanson Day, che è una celebrazione per i fan e per il loro percorso.
Bene, vedo l'ora.
Percorso di vita.
Bello.
Pare che stiano ristrutturando, pare, casa, la parte del fan club. O almeno cambiando il modello
di che cosa? Tutto
di abbonamento io, membro.
Perché tra poco c'è il
giorno al 2026.
Ah, c'è un abbonamento membro?
Sì.
Cambieranno nel 2026 l'abbonamento membro.
Occhio Mauri.
Attenzione, 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 attenzione. Allora, vediamo un po' la situazione.
Oh, che coglioni!
Allora.
Che palle!
Tuyuyu nacque in una famiglia modesta ma colta.
Questa ma abbiamo cambiato, aspetta, cambia qualcosa, no?
Allora, Tuyuyu nacque in una famiglia modesta ma colta. Suo padre era insegnante e le trasmise l'amore per i libri e la lingua cinese.
Vedi?
Da bambina si ammalò gravemente di tubercolosi.
Aia.
Ma attenzione, spoiler, non morì. Non morì. Quell'esperienza la segnò profondamente. Dopo la lunga convalescenza decise che avrebbe voluto capire come le medicine potessero salvare una vita. Era una ragazza riservata, testarda, più attratta dallo studio che dalla mondanità. Compagni di università ricordano che passava le serate in biblioteca e laboratorio con un taccuino sempre pieno di appunti scritti con calligrafia Mauri minuta.
Figola, figola.
Sposò Li Tingziao, un ingegnere con cui ebbe due figlie. Il matrimonio fu solido ma non semplice. Durante gli anni nel pieno della rivoluzione culturale cinese, progetto 523, dovette lasciare la famiglia per mesi interi.
Scusa, ma i figli come si chiamano? Tu YouTube?
Le due bambine furono affidate a un orfanotrofio statale, decisione durissima ma obbligata, Maria, perché il progetto era segreto, progetto a cui partecipò Tuyuyu. E il lavoro in laboratorio era incessante.
Certo.
Tu non parlò quasi mai pubblicamente di quel periodo, ma in un'intervista concessa decenni dopo disse soltanto, le mie figlie erano troppo piccole per capire perché la loro madre fosse lontana. È il prezzo che ho pagato per la ricerca. Tra l'altro è una grande storia di femminismo, perché,
perché ha
dettaglio curioso. Perché doveva partecipare al progetto 5-3, che era un progetto
segreto.
Sì.
È venuta ai fine per questo.
C'è da dire che forse ha
salvato migliaia di vite.
Certo.
Però diamo bambine così.
Un dettaglio curioso e molto umano: nonostante fosse a capo del gruppo che scoprì l'artemisinina, Tu non aveva né un dottorato né una cattedra universitaria. Nella Cina maoista le donne in ruoli scientifici di comando erano rarissime e spesso non venivano riconosciute nei documenti ufficiali. Per anni. No, in tutto il mondo è così. La sua scoperta fu pubblicata senza che il suo nome comparisse. Tu non si ribellò né protestò apertamente. Era consapevole del sistema in cui viveva, ma continuò a lavorare, a documentare, a migliorare i metodi. La scienza non ha bisogno di applausi, disse una volta un giornalista straniero. Ha bisogno di prove.
È vero.
Tu aveva una ritualità quasi ascetica in laboratorio. Indossava sempre lo stesso camice. Portava con sé un termos di tè. E dunque, tipo questo che ho in mano io adesso,
quello
è un bicchiere. Quello è un bicchiere.
Come? Un tè fatto che
bustine. Vuol dire che Emilio sarà il prossimo Nobel per la matematica, la medicina.
Vuol dire esattamente quello. Vuol dire proprio quello.
Cioè, quello.
E portava un bicchiere
così, fatto così.
di tè cinese, però
un bicchierino di tè cinese come questo.
Ah, non c'è niente al mondo è più noioso che la storia di sta vecchia.
Nel periodo della
che ha preso
più intenso della ricerca sull'arte misinina, fece anche test su se stessa per verificare gli effetti collaterali dell'estratto. Beve questo tè.
Ah, come?
Quello
come?
Proprio.
Fai
come
sentire,
fece lei?
Fase, suggi,
e
suggi.
Come fece lei? Farò io adesso.
In gola. Vai. Sentiamo, vai. Silenzio.
Zitto. E allora fai te. Allora, che cazzo fai? Zitto. Era un gesto pericoloso. Ma lei lo considerava un dovere. Non posso chiedere agli altri di rischiare se non sono disposta a farlo io. Giusto. Dopo il Nobel del 2015, Tu Youyou accettò la fama con grazia ma senza entusiasmo.
Ma è morta questa signora?
Non è morta. Continuò a vivere a Pechino in modo semplice, lontana dai social media e dalle cerimonie. Rifiutò molte interviste e viaggi, preferendo restare nei centri di ricerca e all'Accademia Cinese di Medicina Tradizionale. Chi la conosce racconta che cosa?
Ma chi la conosce?
Che passa ancora ore e ore a leggere testi antichi di erboristeria, alla ricerca di idee dimenticate.
Perché noi non abbiamo
dice
detto...
spesso agli studenti: la tradizione non è un museo, ma un laboratorio.
Perché noi abbiamo detto che questa molecola che lei ha estratto l'ha estratta da un'erba.
Da un'erba.
Però, siccome veniva bollita questa erba, sì, questa erba veniva bollita, allora questa molecola si dissociava in pratica. E lei, invece, estraendola a basse temperature, preparato, ha potuto mantenere.
Grazie, Mauri, per il rapporto.
Artemisia annua, basta. Artemisia annua contro la febbre intermittente. Attenzione. Cosa fa lei oggi? Tra l'altro, più tardi cosa ci collegheremo con lei.
Ma che cazzo, no, ci collegheremo con lei. Giorgio Vallortigara.
Allora, vabbè, allora facciamo così: vi interessa Giorgio o non vi interessa?
A me sì.
Perché se non vi interessa, allora andate a piangere culo. Se invece interessa, proseguiamo questa bellissima. Questo bellissimo excursus scientifico. Ma prima un grammo di pubblicità. Radio Rock Podcast. Joy Division con Disorder su Radio Rock alle 9:11 minuti. Attenzione, perché c'è un parecchi messaggi. Oggi abbiamo veramente imparato un sacco di cose importanti, sì, tra le altre cose.
Cose che ci arricchiranno come artisti, come uomini e donne.
Ridendo abbiamo castigato anche i costumi, naturalmente. Vai, sentiamo ancora.
Comunque mi confermi che non è venuto a mancare Tu Youyou.
No.
Mi passate il professor Tirocchi, attenzione, per favore? Sono la Nives. Oh, professore, grazie per l'invito. Quando l'ho letto sono diventata tutta rossa, sembravo la pastiglia di Matrix. Però un invito a cena con potenziale pernottamento.
Alessandro Di Rocchi,
sai prego, cos'è? Questa cos'è? Signora qui toglie lucidità.
Toglie lucidità, lo so, è così.
Evviva! È nel 2015, ma evviva!
Evviva, evviva, evviva. Attenzione, evviva Tu Youyou. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Beh, non l'ha inclusa perché forse se l'è scordata mentre stava a far testamento. Sai, quando fai una lista di cose...
Il signor Nobel.
Ah, no. Allora, c'è un bel articolo su Geopop che dice perché bello, non esiste un premio Nobel per la matematica. C'è questa... diciamo così, questa ipotesi, diciamo così, che circola, no? Che una sua amante lo tradiva con un matematico, quindi lui per ripicca non ha voluto mettere il premio. Però insomma, probabilmente in realtà lo scienziato svedese, fondatore dell'omonimo premio, non considerava la matematica una disciplina in grado di portare benefici all'umanità. Oggi però sappiamo che non potrebbe essere più falso. Di
sbagliato.
Così
sbagliato
di così. Tu,
bella,
allora, ieri è postata una bella intervista di Francesca Albanese, sì, di Carolina Saporiti su Vanity Fair. Vorrei sapere il tuo parere in merito al comportamento della suddetta in onda ieri. Credo che fosse l'altro ieri. Non mi ha fatto benissimo alzarsi e andarsene, anche perché io ritengo, ragazzi, che arrivato a un certo punto, a parte le provocazioni, arrivato a un certo punto, secondo me, non si può confrontarsi con persone. È come io mi devo confrontare con una persona che ne so, che nega il Covid, o che nega che l'uomo è stato sulla Luna, oppure che nega l'olocausto. Dice: no, le camere a gas non ci sono mai state. Secondo me non si può confrontarsi.
Anche Telese l'altro giorno, proprio alla 7, parlava a Capezzone che stava cominciando a sostenere delle cose improbabili. Ha detto: ok, arrivederci e basta. se n'è andato.
Ma guarda, dice, ma io ti dico, è l'unico
sì,
modo.
Ha detto basta, perché io non ho nessun argomento per poter parlare con una persona.
I negri per casa. No, i negri per casa. I neri per caso. I negri per casa. Cazzo,
è bellissimo.
Negri per casa.
Ma che ridi, che ridi, che a secondi.
Ma poi qua a secondi ste robe.
No,
gli Hanson sono il Gazzosa con i cavalli, però ci dicono.
Con i capelli.
Il Gazzosa con i capelli. Allora, Hanson.net pare l'erede di Netlog. Ci scrive qualcun altro. Una delle figlie si chiama YouTube. E il resto è storia. Vabbè, resta storia.
Storia.
Ricordate invece i Corts. Le Corts. Ah, quel beh. Branco no, di sorelle, una più sorella dell'altra. No. Sì. Come no, irlandesi.
Le Corts. Le Corts.
No, come no, Mauri? Ci facemmo anche uno spettacolo.
Ebbero un grande successo. Voi ci feste uno spettacolo.
Loro.
Loro, sto cazzo.
Sapevo fossero sorelle.
Prima, capito? Prima. Oh, non le conosco.
Vabbè, non ricordavo.
Prima ci lavora e le lusinga, poi ciao. Certo.
Vabbè, questa era la più famosa. Poi c'era anche quest'altra, eh? C'era anche questa, era Breathless. Poi c'era anche questa qui. Runaway. Senti qua.
Ah, come no?
Runaway. La ricordi?
No.
E questa no.
Ebbero un grande successo.
E lui
per l'altra,
Ebbero un grande successo, signori. Ah. La signora Maurizio.
Perché stiamo mettendo le vere regine?
Chi sono le Bengals?
Che sono le Spice Girls.
No, vabbè, però lì è troppo
le
scontato.
Le Bengals.
Allora, vediamo un po'. Anche le Bengals, come no?
Beh,
come
non
no?
So, scontate le Bengals.
No, vabbè, però era un gruppo musicale, no. Non era una.
Ma perché le Spice Girls?
Girl band.
Io ci farei proprio una gran bella serie TV. Con la protagonista interpretata da Pierfrancesco Favino.
Allora, il commento di Alessandro ha vinto. Niente di più noioso della storia di sta vecchia giapponese, che poi era cinese. Ragazzi, sbagliate su tutta la linea.
Ragione,
perché invece questa signora ci insegna la vita.
È vero.
Ci dà degli insegnamenti. Ci dà degli insegnamenti
di umiltà.
E sarà interpretata da Yulbrida, uno di questi.
Yulbriller. No,
è morto. Rispetto alla storia
di silenzio per far finta di bere un tè. Gestione dei tempi radiofonici da veri dilettanti.
Ma di che stiamo scherzando qua?
Non
dai,
so se avete già nominato gli Osmonds, la versione
Osmonds.
Total
gli
White
Osmonds, come no?
di Jackson.
Ma come no? Ma come no? I pezzi delle Corrs li ascoltano i runner. Attenzione, buongiorno Cacciaroni. Ma le Pussy Riot, che fine hanno fatto? Sai che l'altro giorno leggevo.
Hanno arrestato
che
due.
Hanno arrestate e sono state condannate a tipo una roba tipo 20 anni.
Però anche loro,
in Russia. Russia, signori, in Russia. Jackson 5. In Italia come sorella avevamo Paolo e Chiara, per esempio.
Sì, certo.
Ah, assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, ieri ho avuto una discussione con Gwen Eye. Insisteva che il Gorilla di De Gregori, pubblicata nel 76 nell'album Buffalo Bill, a volte succede di dover litigare con l'intelligenza
loro,
artificiale.
Certo, no.
Boy band italiani, i Velvet, ti ricordi? Soffro lo stress. Era
lo stress.
Boy band si chiamava proprio.
Sì, boy band.
Allora, attenzione, i Velvet, che poi fecero, ti ricordi quella canzone... che fecero i Velvet,
no?
Bellissima.
Bella, sai che ce n'era una?
Ah, ricordi, Ale?
Mi piaceva molto. Dei
allora, Luciano di Odio.
Luciano di Odio era bella, però.
Non era brutta, era molto bella.
Molto particolare.
Molto bella. Luciano di Odio. Luciano di Odio. Crederai che sia così difficile raggiungerti, anche perché, amico mio, la vita è imprevedibile. Ti colpirò sul fegato per ricordarti che non l'hai avuto mai. Insisterò sui timpani con le parole che tu non hai detto ogni volta che le aspettavo. C'era un yeah d'antologia,
Yeah.
Ah, ragazzi, a me piacevano molto i Velvet.
Molto,
anche a me.
Bella band, molto bravi.
Ricordo ad un live a Grotta Ferrata.
Beh, esatto, bravo. Allora, anche per l'informatica non esiste il Nobel, ma i premi Turing. Attenzione, anche su Turing, questo dobbiamo molto stare attenti a Alan Turing. Attenzione. Ma quella girl band tipo della provincia di Caserta, come si chiamava? Il brano faceva I'm going down, down, down.
Lollipop. Ah, Lollipop, vero.
Ragazzi, ma i Dam, questi si ricordano i Dam?
I Dam.
Dovevo dirti molte cose dei Velvet. Riconosco, sono di Monte Rotondo. Monte Rotondo.
Impossibile questa
quella
storia.
Che portarono i Velvet a Sanremo era molto bella, sì. Ci scrive un signore. E questo pure è vero. Vai, sentiamo, sentiamo.
Avete capito voi che blastate sempre Maurizio, perché quando fa la trasmissione sta lì sul computer, sì, e guarda tutte queste cose
lì
delle
sul
erbe.
Computer.
Poi adesso invece che spiegazione che ti ha dato.
Bravo.
Ti posso dire di più che se...
caldo, io proporrei Maurizio per la compartecipazione al Nobel per la medicina, sì, insieme a YouTube.
Ex aequo, ex aequo.
Se vi ha emozionato la vita di Tuyuyu,
sì,
perché lei,
lei
era una chimica in realtà, allora vedete su Apple TV,
bravo,
lezioni di chimica, perché...
Si parla di Tuyuyu?
No, però si parla di una donna che negli anni 40-50 tenta di fare la chimica, ma non viene riconosciuta da un ambiente molto maschilista, patriarcale, eccetera, eccetera. Per cui c'è tutta una parabola molto molto bella. Poi lei fa tutta una ricerca, eccetera, eccetera, eccetera.
Grazie, Mauri. Tu ci insegni bella, proprio la vita.
Mauri, non ti fermare, non ti fermare, ti prego.
Ora, Mauri, dai, che devi scoprire una cosa su AI. Dai, di una roba ancora, Mauri, un dettaglio.
Come si chiamava?
Lezione di Franca.
No, sta signora.
Ma come? Lezione come si chiamava?
Signora, si chiama Tuyuyu. Come si chiama? Sono tre ore che parli di sta vecchia.
Bene, sono contento. Sono contento che tu abbia fatto questo. Attenzione, perché c'è un articolo, un libro molto bello, che si chiama L'erba magica di Tuyuyu. La scienziata che sconfisse la malaria, molto bella, albo illustrato,
molto,
albo illustrato,
un fumetto bello.
E poi ci sono delle serie TV molto belle, tipo Medal of the Republic, una serie cinese TV biografica, e uno degli episodi è proprio dedicato a Tuyuyu, racconta la sua storia come parte di un progetto che celebra personalità cinesi.
Sì,
adesso
giusto,
mettiamoci pure a vedere le serie TV cinesi, dai.
Bello,
ultimamente
no?
Ho scoperto una girl band heavy metal, non so di che nazionalità, si chiamano le Dogma.
Assolutamente,
come no,
come no,
assolutamente monstruose. Andatele a vedere,
assolutamente.
Falla vedere te, noi già
no, le conosciamo. Assolutamente, assolutamente. È incredibile. Allora, io me li ricordo fissi al Rock and Roll a Monterotondo i Velvet. Non
ma
ho
loro
idea.
Poi l'hanno comprato quel locale lì,
Allora, è Sugar Free con Kleptomania. Vi sblocco un ricordo.
Bella, certo. Bravo, mettere subito.
Allora, era un gruppo, non era una boy band.
Ma c'era pure quello dei capelli, vi ricordate? Devo sempre insieme ai miei capelli.
Ma quello è Nicolò
Fabio. Fatti una fanculo,
quello dei capelli.
Via, subito scappa.
Aspetta, più avanti, più avanti.
Vai a vivere la giudice, dai.
Ma ricordi? Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto Davide Di Maggio? E Davide Maggio ha fatto una carriera solista, credo. E una e un signore gli Sugar Free.
Sì. Potresti essere. Qui è andata una trasmissione TV poco tempo fa. Via, vai, forza!
Prima o dopo i basti.
Cazzo, aneddoto adesso. Lui è andato alla trasmissione TV.
Quale
senza niente riferimenti, un caso.
Per sperare.
Allora, no, aspetta un attimo, ho detto una cazzata. Davide Di Maggio non era, era il produttore, mi sa. Era Matteo Amantia, Giuseppe Lo Iacono, Luca Galeano, tastierista, e Carmelo Siracusa e Vincenzo Pistone.
Chiama pure Tuzzi.
Allora, era l'anno correva, scusa,
2005,
non fate gli spirito.
Che era?
Beh, beh.
2006.
Niente 2006. Più falso. Era l'anno 2005, bravissima. E ragazzi, purtroppo quello che accade, poi dopo sveleremo, è la storia peggio di Arnold Willis.
Ma speriamo che arrivava all'ordine.
È una cosa incredibile. Radio Rock Podcast. Nita, nuovo singolo degli Sprints. Molto bene. Allora, ma quella boy band che si chiamava gli Squallor, chi se la ricorda? Eila.
Magistrali.
Allora, Rock'arolla, il locale era loro, il Rock'arolla, attenzione, i Beehive, vera boy band, i Bee Gees anche, no? Vera boy band. Allora, attenzione, se parlate di boy band mi vengono in mente i Gemelli Diversi.
Bravi.
Mamma mia.
Che paura.
Buongiorno ragazzi, ma i nazionali Velvet, Vanilla Sky e Finlay, allora a sto punto. Vabbè, però
Finlay,
allora,
è vero.
Ragazzi, non è che sia un gruppo musicale italiano. La boy band.
Siamo tutto, dai.
No, la boy band c'ha dei canoni, tipo che devono fare i balletti, che devono essere
bello.
Uno bello, uno intelligente, un po' diversi, uno più alto, un po' più basso.
Esatto.
Colori diversi e musica non pop, è co-
però alcune, però Ale, io sono d'accordo con te, ci mancherebbe altro, però tu mi insegni che a volte ci sono delle sfumature, no? Cioè, alle volte non è sempre o bianco o nero, cioè o boy band sicuro o niente boy band sicuro.
A volte è un misto,
a volte è un cioè è una band con tutti i crismi,
potremmo dire,
con tutto il rispetto. E poi Vanilla Sky, ti ricordi che fecero la cover di Lady Gaga di Umbrella?
È Rihanna, Umbrella
di Just Dance di Lady Gaga. Bravo. C'era anche la cover di Rihanna di Umbrella. Non credo. Ragioniamo. C'è Lady Gaga, vabbè. Che video di... Allora, ma tipo i Five, i Backstreet Boys, le sorelle bandiera, dove le collochiamo? Mamma mia, ragazzi, mi hai ricordato.
Ora basta.
Sembrate gli ubriachi al karaoke. Dopo gli Sprints sarebbero bene anche le Baby Metal. Attenzione. Facciamo un appello ai Velvet. Ridateci il rock'arolla. Ci manca. Attenzione, è partito l'appello. È stato già spedito via...
Sono già 30 firmatari.
Via raccomandò, sono già 45 firmatari. Firma tutto, spedito nelle mani, stanno ricevendo già Pier Ferrantini in questo momento, sta stringendo forte nelle mani l'appello di...
Qualcuno.
Matteo, di Matteo, primo firmatario, di questo Mauro. Appello, e cioè ridateci Maurizio il rock'arolla. Ci manca. Scusate, mi rimandate il nome della serie cinese, per favore, ci scrive Anna. Allora, tu me l'hai blastata così, e invece era molto, molto interessante.
No, io ho blastato il comparto intero della produzione cinese.
Si chiama Medal of the Republic. È una serie TV cinese in cui uno degli episodi è dedicato proprio a Tu Yu Yu, signori. Tu Yu Yu. Oddio, come si classificano i Milli Vanilli a sto punto?
Vabbè.
Devolucci, però. Devolucci.
Che poi, se non ricordo male, non erano neanche loro che cantavano.
Oh, il cantante dei... Bravo. Il cantante degli Sugar Free, ci scrivono, è un chitarrista da paura. È un chitarrista da paura.
Anche come la no? voce.
Come potrebbero... No? Mi domando e dico, potrebbero le russe Tatu oggi, nel 2025, in Russia, cantare ancora una volta da lesbiche, All the things you said. Non lo so. All the things she said. Non lo so. Ho i miei dubbi personalmente. Anche se non lo credo che uscirono proprio i primi anni 2000. C'era ancora lo zar Putin, ma non se ne curava al momento. Anzi, si eccitava forse probabilmente. Okay. Ma adesso si eccita più. Una è diventata, credo che una sia diventata, una è morta, mi sa.
L'altra
e una
Lazio.
È diventata da Lazio, sì. No, una è diventata putiniana, mi sa, addirittura. Esatto, sì. E l'altra è da Lazio.
È meglio da Lazio o putiniana?
Bella lotta. Facciamo decine ai nostri ascoltatori. Allora, boy band e le boy band di Santa Rita Saccascia, scrivono. Beh, oddio, boy band non lo so. Boy band non lo so. Aridatecele da tu. Attenzione. Vabbè, ragazzi, ci fermiamo perché c'è la pubblicità. Torniamo fra pochissimo e chiuderemo il cerchio con l'intervista nei nostri studi in collegamento telefonico. Il libro è nei nostri studi, lui è in collegamento telefonico o viceversa.
Vedremo.
Questo lo stabiliremo tra poco. Giorgio Vallortigara, che come sapete è il nostro professore di neuroscienze preferito, che però arriva al suo primo romanzo. Si intitola Desiderare, va acquistato oggi stesso, è il libro della settimana qui a Radio Rock. Ci sono anche le Girl School, ci scrivono. Attenzione, approfondiremo perché
tra poco tutto,
forse con Giorgio Vallortigara parleremo anche
lui, delle sue
boy band preferite.
Radio Rock Podcast.
c'era, ragazzi, un film del 1969, se non sbaglio, di Mauro diretto da Mauro Bolognini, con una giovane Silva Coscina, che si intitolava L'assoluto naturale. La colonna sonora di quel film era di niente proprio di meno che, insomma, Ennio Morricone, come si probabilmente intuiva, anche per chi magari non questa colonna sonora non l'aveva mai sentita prima d'ora. Insomma, credo che insomma, le note e la composizione soprattutto di Morricone siano abbastanza evidenti, e questa canzone in particolar modo, questo tema in particolar modo, si intitolava Sembravi desiderare. Desiderio in qualche modo, insomma, parliamo di Desiderare, che è il primo romanzo del nostro Giorgio Vallortigara, professore di neuroscienze, amico di Radio Rock, che spesso è intervenuto per parlarci dei suoi saggi. Oggi interviene invece per raccontarci del suo primo romanzo. Ciao Giorgio, buongiorno, come stai?
Ciao Emilio, buongiorno a te e agli ascoltatori. Sto bene, grazie, molto bene.
Allora Giorgio, la domanda sarà sì, sicuramente non originalissima, però direi che è d'obbligo. Dopo tanti saggi, raccontaci cosa ti ha spinto, dove è nata l'esigenza di passare alla narrativa in un modo che poi racconteremo, che è un po', come dire, non troppo distante però poi dal tuo mondo, dalla tua saggistica, perché dentro questo romanzo, che è un romanzo, ragazzi, che divorerete, di 220 pagine, c'è veramente un mondo, ci sono tantissimi spunti molto interessanti. Quindi com'è nata questa, se si può chiamare, di esigenza o comunque voglia di esordire come narratore?
Ma allora, grazie della domanda innanzitutto, come si dice ai congressi, anche perché l'hai formulata in tono garbato, perché mi è capitato in questi giorni, rispondendo alle domande di qualche giornalista, così che alcuni fossero anche leggermente irritati, nel senso, il tono della domanda era del tipo: ma professore, dopo una carriera scientifica e poi insomma ha fatto libri di divulgazione, ma cosa le è venuto in mente di scrivere? Come dire, rischia di mangiarsi anche la poca reputazione. Allora, le ragioni sono due. La prima è l'invidia, e cioè, come mi è capitato anche di scrivere nel precedente saggio, quello uscito per Adelphia, Spasso col cane sì. Luna, per quanto io cerchi di far bene il mio mestiere quando faccio la divulgazione, sono consapevole che ci sono delle limitazioni nella possibilità di, come dire, emozionare il lettore quando parli di scienza in una maniera che è quella saggistica. E quindi io volevo riuscire a trasmettere in qualche modo le idee, ma non in una forma didascalica o in una forma tradizionale in cui c'è qualcuno che spiega, ma di farle passare, per così dire, surrettiziamente attraverso una storia, in una maniera che fosse appassionante, che fosse anche un po' romantica. Questa è la spiegazione che io offro, insomma, alle presentazioni eccetera, del perché, di che cosa mi ha spinto. Certo. Però lo sto raccontando un po' a tutti. Qualche giorno fa ero a cena a Pordenone Legge con alcune persone, tra cui Chiara Valerio, sì, la quale a un certo momento mi ha preso per un braccio, mi ha guardato fisso negli occhi come fa lei, e poi dice: io lo so, Vallortigara, lei chiama tutti per cognome, perché hai scritto un romanzo. E dico: perché, Chiara? Hai scritto un romanzo perché sai che devi morire. Sì. Adesso ho detto: non c'è nessuna fretta, ma sai che devi morire, e ci sono delle cose che hai capito, pensi di aver capito, ma che non puoi trasmettere con i modi e i mezzi tradizionali del sapere scientifico, e quindi puoi trasmetterli solo attraverso l'allusione, la menzione, diciamo così, e questa è la ragione per cui ho scritto un romanzo. E questa cosa che mi ha detto mi ha abbastanza colpito, perché, come si dice, touché. Sì, è questa forse la ragione.
Da questo punto di vista, Giorgio, mi viene da domandarti, no? Tu parli di il tuo libro anche di cervello molle, di
come dire, di desiderio, no? In qualche modo di trovare una circolarità nella nostra vita che faccia sì che si possa ricominciare costantemente, che si possa non terminare. In qualche modo il lavoro effettivamente del romanziere, di chi si occupa di scrivere narrativa o letteratura, insomma, in taluni casi è proprio quello di gettare il cuore oltre l'ostacolo, verrebbe da dire, cioè è proprio quello di cercare, non piacerà al nostro comune amico Massimiliano Parente, però metafisicamente proprio di oltrepassare, no? Di pensare a quello che accadrà dopo la nostra morte in qualche modo. Quindi, come dire, è un po' una risposta quella che hai appena dato anche a quello che è contenuto nel tuo romanzo.
Certo, però mi senti?
Sì, sì, ti sento perfettamente. Sì, sì.
Allora, è vero che abbiamo questa aspirazione, no? Però come diceva Woody Allen, io non è che aspiro alla immortalità attraverso le opere, chi se ne importa delle opere, compreso anche i romanzi, uno vorrebbe essere immortale nel senso che vorrebbe proprio non morire mai, non morire, certo, mai. E questo è complicato, però hai ragione sul fatto che uno dei temi dentro il romanzo è un po' questo sogno che coltivano i ricercatori che fanno il mio mestiere di ricostituire le condizioni di un cervello alla nascita, sì, no? Quando è molle, nel senso che è in grado di acquisire come una spugna tutta l'informazione possibile.
Pronto ad apprendere.
In una maniera, esatto, e sarebbe bello poter riottenere quel risultato lì in età adulta, e alcuni dei personaggi del libro rincorrono per l'appunto questo sogno, ma vanno incontro a dei rischi, insomma, come si rivelerà nel thriller.
Sì, e tra l'altro ho letto da qualche parte definito il tuo romanzo thriller metafisico. Ti la trovi calzante questa definizione o pensavi magari a qualcosa di diverso?
No, la trovo calzante perché ho cercato di raccontare una storia che possa in qualche modo appassionare il lettore e però, diciamo così, il mistero che attraversa il romanzo alla fin fine non è un mistero tradizionale, un omicidio o qualcosa del genere, ma è per l'appunto un problema metafisico, un problema che riguarda la natura dell'esistenza, la natura dell'identità personale, della nostra esperienza.
Io, Giorgio, innanzitutto a dispetto, più che a dispetto, per chiarire definitivamente la prima domanda che ti ho fatto, ritengo che il tuo primo romanzo non sia soltanto un grande romanzo per essere un esordio di fatto, ma mi spingo anche a dire superiore rispetto a moltissimi che fanno i romanzieri di professione, per così dire. Quindi voglio, ecco, con questo chiarisco bene i confini della mia prima domanda. Avevo una domanda che però alla quale tu però parzialmente hai già risposto, cioè era una domanda un po' cattiva, se vogliamo, cioè chiederti se il fatto di mettere dentro in un romanzo in maniera, secondo me, molto coerente, molto interessante e molto fluida pezzi tratti da, diciamo, in qualche modo dal tuo lavoro, da cose di cui hai anche parlato nelle tue opere di saggistica, fosse un po', come dire, una coperta di Linus, no? Come dire, faccio questo esordio e però mi porto dentro anche un po' le cose su cui mi sento più, che sento più mie, o invece, se tu ritenessi opportuno, ma hai praticamente già risposto, inserire, veicolare, utilizzare il romanzo di fatto come una ulteriore opera di divulgazione, Giorgio.
Sì, allora diciamo le cose come stanno e vale in generale per tutte le forme della narrativa, cioè si può parlare bene soltanto di quello che si conosce profondamente, e infatti riconosci i libri, come dire, sciatti,
sì,
perché non ti danno senso di realtà, perché, certo, capisci che l'autore non sta parlando di cose che conosce veramente, e che queste cose possono essere relative a diversi ambiti. Quindi ovviamente il mondo che io descrivo è il mondo che conosco, cioè è il mondo delle persone che fanno il mio mestiere, che vengono descritte però da un punto di vista non tanto per quel che fanno, anche un po' per quel che fanno, ma per quel che sono, cioè per l'idea che mi sono fatto di come sono gli scienziati, i ricercatori, la gente come me o insomma le persone che ho incontrato, e che sono secondo me caratterizzate dal fatto di essere dominati, spinti da una passione che è ossessiva, che è esagerata, che in alcuni casi è perfino malata. E questo viene descritto nel romanzo perché lo conosco, perché lo vivo anche in un certo senso personalmente. Quindi avevo bisogno anche di raccontare questa cosa qua, cioè di dire come siamo fatti, perché l'ho trovata raramente ben descritta nella letteratura, però nel libro ci sono anche menzionati alcuni dei miei libri preferiti di passaggio, o con qualche frase, con qualche citazione, e come sai, uno degli autori che secondo me è stato capace di parlare alla scienza, parlare della scienza in maniera profonda da romanziere, non da scienziato, è stato Daniele De Giudice. E ad un certo momento uno dei protagonisti del libro parla di questa sua esperienza, cioè di quando ha letto Atlante Occidentale e ha detto, lui che fa lo scienziato, ah, è proprio di me che si sta parlando qui, proprio del mio lavoro, che è nient'altro che geometria molto spinta. È una frase di Daniele Del Giudice ed è molto calzante.
Sì, perché tra l'altro... Insomma, ricordo, perché l'ho già detto prima, insomma, che il tuo libro è pieno di riferimenti, oltre alla tua attività appunto di neuroscienziato, anche le cose che ti piacciono, i libri che ti piacciono, ci sono anche riferimenti a libri di poesia, insomma, a immagini, quindi ad arte figurativa. Quindi è veramente, apre il tuo romanzo una serie di porte per ulteriori approfondimenti poi di cose belle. Ricordiamo che sono, diciamo...
è un libro molto personale, diciamolo anche, sì. Molto personale. Il nostro comune amico a suo tempo mi aveva detto: guarda che se vuoi fare lo scrittore devi essere scudorato, e in un certo senso lo sono.
Lo sei stato, tra l'altro ricordiamo che sono due storie che si intrecciano, una per così dire fiction totalmente, quella del protagonista Isaac, scienziato inquieto, nel quale in qualche modo forse no, possiamo permetterci di dire che si rivela un pochino anche un po' i tuoi caratteri autobiografici, anche se probabilmente sono disseminati anche in altri personaggi. Attorno a lui ruotano tutta una serie di personaggi che dialogano insieme a lui in una delle due parti del romanzo, che è alternata invece a una parte sempre appunto romanzata, ma che si basa su una realtà storica, la vicenda di Douglas Spalding. Io tra l'altro mi ha incuriosito molto una cosa, che per esempio di Spalding non esiste la pagina Wikipedia italiana. Questa è dimostrazione del fatto, probabilmente, che parliamo di un grandissimo etologo, precursore dell'imprinting, del lavoro di Lorenz, no, che arriverà dopo, però parliamo di un personaggio quasi, non dico sconosciuto, ma insomma sicuramente sì, sconosciuto ai più. È anche per questo che lo hai voluto inserire e far diventare protagonista di una delle due parti del romanzo che si intreccia con l'altra?
Sì, mi incuriosiscono molto questi personaggi che rimangono o che sono rimasti impigliati nelle fessure, no? Negli interstizi della storia scientifica o letteraria. Ce ne sono stati altri, naturalmente. Un parallelo che faccio sempre, che riguarda la letteratura, è quello di Bobby Burslem, questo triestino straordinario che ha praticamente fatto conoscere al mondo letterario italiano Kafka, Italo Svevo, e quello che ha fatto vedere la fotografia di Dora Marcus e ha convinto Montale a scrivere la famosa poesia, da cui tutti si aspettavano presto o tardi un grande libro, una grande opera, e che in realtà per tutta la vita, lo racconta nello stadio di Wimbledon Daniele Del Giudice ha scritto pochissimo, ha scritto quarti di copertina e si è occupato dei libri degli altri. Douglas Spalding io lo trovo un personaggio in un certo senso parallelo, perché ha fatto delle scoperte fondamentali, ha anticipato la scoperta appunto dell'imprinting, ma in generale dello studio dell'istinto. Se non fosse morto a 36 anni, oggi sarebbe riconosciuto come il padre dell'etologia, e in realtà nessuno sa chi è. Oltre a non avere una pagina Wikipedia italiana, perlomeno non c'è una fotografia sua, io non sono stato capace di trovarla, e quindi la sua figura, le sue sembianze, insomma, me le sono inventate nel romanzo. Però è uno straordinario personaggio romantico, un po' anche gotico, biologo vittoriano.
E tra l'altro tu racconti un pezzo della, della sua vita che è veramente romanzesco, no? La conoscenza tramite, se non ricordo male, John Stuart Mill, dei genitori di Russell, di Bertrand Russell, con la signora, e inizia anche una sorta di relazione amorosa, se non ricordo male, insomma, se non se così si può dire, con il beneplacito del marito, Lord Russell. È una storia veramente da altri tempi, per così dire, ma da romanzo vittoriano proprio in qualche modo, quindi proprio da romanzo.
Assolutamente, loro erano una coppia davvero estremamente liberale per l'epoca, sostenitore lei e lui del diritto di voto alle donne, del diritto all'aborto, tutti e due atei e ateisti convinti. E quando hanno a che fare, appunto, e Spalding diventa il precettore dei loro figli, riconoscendo nel grande valore l'intelligenza, il fatto che lui sfortunatamente fosse ammalato di tubercolosi, lei, Kate Amberley, dice al marito: ma guarda, questo giovane qui non avrà mai una moglie adatta alla sua condizione, adatta alle sue condizioni di salute, però sarebbe ingiusto che gli fosse precluso l'amore, anche l'amore è quello dei sensi, fisico, che quindi con l'autorizzazione del marito lei si concede a Spalding. Questa è la versione che si conosce della storia, che messa così e del modo in cui la mette Russell nella sua autobiografia sembra un po' un atto da, come dire, da infermierina, no? Sì. Poveretto, dai, diamogli un po' di piacere. In realtà credo, e nel romanzo insomma questo viene sviluppato, che la loro sia stata una vera storia d'amore, non semplicemente il servizio di una suffragetta gentile. Non ho le prove di questo, ma ne sono abbastanza convinto. Le prove si sospetta che ci fossero nelle lettere che si sono scambiate, ma che alla scomparsa di lei e poi di suo marito, la suocera fece sparire, bruciò, pare, nel camino della casa di Ravenscroft. Però insomma io lo racconto come una vera storia d'amore.
Senti Giorgio, poi è difficile, ecco, sintetizzare il tuo romanzo, perché è ricco di personaggi e di temi che approfondirete leggendolo. Vi consiglio assolutamente di comprarlo oggi stesso. Io non sono una persona che legge poco, ma ti garantisco che è per me difficile trovare dei punti di riferimento letterari, nel senso che il tuo stile è veramente molto particolare. Però la domanda te la faccio: hai, scrivendo, ti sei un pochino ispirato a delle figure del mondo letterario che, come dire, hanno condizionato un pochino la tua, il tuo stile, il tuo modo di impostare il racconto, oppure no?
Allora, anche qui è impossibile non salire sulle spalle dei giganti, no? Quindi tutto quello che ho letto fin qua e quello che ho imparato in un certo senso è responsabile, o ha la colpa eventualmente, o il merito di come ho scritto. Ho cercato naturalmente la scrittura tersa e pulita e geometrica che caratterizzava il modo di scrivere per esempio di Daniele Del Giudice, e ho cercato Una volta Vargas Llosa, parlando di Borges, ha detto ha realizzato una prosa in cui ogni frase è un'idea. E quando ho cominciato a scrivere il libro avevo in mente questa definizione e questo principio, cioè di cercare di scrivere qualche cosa in cui in ogni frase c'è un'idea. Non credo di esserci riuscito compiutamente, però questa era un po' l'intenzione.
Però guarda che hai dato una definizione che secondo me è molto calzante, perché è esattamente quello. Non sarei riuscito a strutturarla in questo modo, però adesso che lo sento è esattamente secondo me quello che avviene leggendo il tuo bellissimo esordio. Stai già scrivendo il secondo, Giorgio?
Mi ci vorranno molti anni, cioè, ha richiesto molti anni la scrittura di questo libro, cioè l'avevo lì nel cassetto e poi non ero neanche sicuro di volerlo dare alle stampe, e poi devo confessare anche qui che devo molto al nostro comune amico, insomma, Massimiliano Parente, sì, che ne aveva visto una versione iniziale, mi ha incoraggiato. E
meno male.
Spinto,
allora sì, lo ringraziamo, perché veramente abbiamo io in questo momento in mano, e faccio vedere agli amici di Radio Rock TV che ci guardano in questo momento, Giorgio Vallortigara, Desiderare, un vero e proprio gioiellino. Acquistatelo oggi stesso in libreria. Marsilio Romanzi, l'editore. Giorgio, grazie ancora una volta per essere stato con noi. Ti aspettiamo presto anche qui in studio, se vorrai, quando sarai a Roma. E grazie mille di questo bel regalo che ci hai fatto, questo tuo esordio letterario.
Grazie Emilio, grazie anche agli ascoltatori.
A presto, grazie a Giorgio Vallortigara. Chiudiamo qui il nostro appuntamento con il rock show di oggi, con Desiderare, Caterina Caselli. Ciao a tutti, a domani. Ciao, ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.